Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Siete come al solito in compagnia di Antonio. Questa settimana, cari amici, proseguiamo il nostro cammino spirituale in questo tempo di Quaresima che viene spesso anche indicato come un tempo di conversione. Si dice appunto che durante il tempo della Quaresima, cioè in preparazione del triduo pasquale, la liturgia, ci porta ad un cammino di conversione. Abbiamo visto nelle puntate precedenti come nostro Signore ha iniziato a insegnare, anzi, ha iniziato la sua vita pubblica, accettando di vivere le tentazioni, e questo lo ha fatto per noi. Quindi c'è una giaculatoria che noi diciamo quando preghiamo la liturgia delle ore, che il Signore per noi ha sofferto tentazione e morte. Quindi Gesù ha iniziato con una sofferenza accettata per insegnarci a sconfiggere le tentazioni. Questo è il primo passo, cari amici, è il primo passo che si compie dopo la conversione. Ecco, dopo essere diventati credenti, sappiamo che il Signore ci dice: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi la prima cosa che il Signore ci chiede è quella di lottare contro il tentatore, contro colui che gli aveva strappato dalle mani l'umanità intera. Ora, quando si parla di tempo di conversione, spesso si dice quasi una frase fatta, no? La Quaresima è un tempo di conversione, anche perché una visione superficiale, noi potremmo dire: Signore, ma io sono già convertito, io credo in te, io ti voglio bene. Però vedete, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Allora è buona norma fare come hanno fatto tutti i santi, ritenerci sempre bisognosi di conversione. Perché forse è vero che crediamo o che crediamo di credere, però capita spesso che quando la nostra fede viene messa alla prova, ci trova mancanti, cadiamo. Poi ci sta, no, questo famoso discorso delle fragilità e perché siamo sempre, cari amici, sulla stessa barca, va bene? Tutto il genere umano è sulla stessa barca. Su questa barca che possiamo chiamare quella della fede, c'è qualcuno che ci sta o crede di esserci in un punto più alto degli altri. Ci stanno quelli che non sanno di essere sulla barca della fede e ci stanno quelli che sulla barca della fede non ci stanno perché sono increduli, perché sono miscredenti, perché, diciamo, si sono perduti nel cammino della vita. Magari una fede che prima c'era, adesso non c'è più, e si diventa certe volte ostentandolo, atei o agnostici. E quindi diventiamo le persone più bisognose di conversione, di essere convertiti. Ma, cari amici, come fare a convertirci sempre di più, o per chi non è affatto credente, quindi ateo, agnostico, pagano, neopagano, no? Miscredente, ingannato nella fede, appartenente a un'altra religione, come si fa? Come come si fa a tornare a credere nel vero Dio? Come facciamo a convertirci? Questa domanda, vedete, è una domanda non banale, anzi è il fulcro della nostra vita. Perché? Perché ce lo dice San Paolo, perché senza la fede non possiamo piacere a Dio. Anzi, senza la fede siamo perduti, non ci salviamo. Le nostre anime, nell'inganno del demonio, vengono poi trascinate alla perdizione. Quindi la cosa più importante della nostra vita è la salvezza delle anime. Ma non mi salvo se non ho la fede. Ma come fare per diventare credente, per avere una fede? Anzi, per avere tutte e tre le virtù. Fede, speranza e carità. Come si fa? Queste domande, vedete, se le sono poste innanzitutto i santi. E io a piene mani adesso attingo a un testo che è a dir poco meraviglioso, perché si tratta delle massime eterne di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Ecco, questo santo che ha dato alla stampa questo libretto, possiamo dire operetta, nel senso di piccola opera, ecco, è stata la sua prima pubblicazione. Pensate che risale al 1728, questo libretto di Sant'Alfonso, Le Massime Eterne, e nella presentazione si dice che Sant'Alfonso da 2 anni era diventato sacerdote, ma già il suo cuore bruciava di quel fuoco che lo avrebbe divorato per tutta la vita, lo zelo ardentissimo per la salvezza delle anime. Vedete? Quindi il discorso che vi facevo poc'anzi, no? Come aiutare me stesso e gli altri ad arrivare a una vera conversione per poi avere la salvezza delle nostre anime? Beh, Sant'Alfonso si rende immediatamente conto che Dio lo chiamava a questo compito, a questo ufficio, che con le sue povere fatiche era stato chiamato ad aiutare le anime a salvarsi. E prima di vedere quali sono i suggerimenti di Sant'Alfonso, cari fratelli e sorelle, fermiamoci un attimo e meditiamo su questo fatto. Che cosa vuol dire convertirsi? Perché mi devo convertire? Da che mi devo convertire? Perché devo cambiare strada? Su quale strada sto? Sto su una strada che mi porta al paradiso o, papale papale, no? Sto una strada che mi porta all'inferno, alla perdizione. Sto sulla strada della fede e della carità, dell'amore verso Dio, o sono uno che si è smarrito in una palude, che non ci capisce più niente, che neanche si domanda se Dio esiste o non esiste, o peggio ancora, se io sono un nemico di Dio. Guardate che l'umanità entra in una di queste tre classi, anzi, tre insiemi finiti. O hai la vera fede, o non hai la vera fede, oppure non lo sai neanche tu se sei credente o non credente. Queste sono le situazioni di tutta l'umanità, di tutta l'umanità. Ci sono quelli che credono di credere in un Dio e in realtà è un idolo. Ci sono quelli che neanche si pongono, gli agnostici, neanche si pongono il problema della religione, il problema dell'esistenza di Dio. Allora, vedete, la prima cosa che Sant'Alfonso non fa altro che ricalcare le orme di nostro Signore Gesù Cristo, le orme di San Paolo, che sono vissuti nei tempi nei quali nessuno credeva in Gesù, no? Gesù ha iniziato la sua vita pubblica, lo dicevamo, con le tentazioni. Quando? Quando sulla terra nessuno credeva in lui, perché nessuno lo conosceva. C'erano i farisei, i dottori della legge, che credevano di credere in Dio, ma erano vittima dell'ipocrisia, dei luoghi comuni, di una legge mosaica che era stata distorta, che era diventata da 10 comandamenti 636 comandamenti. Quindi Gesù verso costoro ha avuto le parole più terribili perché erano le persone che guidavano gli altri, ma come ha detto lui stesso, non avevano le chiavi della scienza e hanno impedito agli altri di entrare. Allora Gesù, quando si è affacciato nel mondo, dopo essere tornato dal deserto, che cosa diceva? Diceva: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Queste sono le parole di Gesù. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il problema quindi inizia così, la conversione. San Paolo, la stessa cosa, la chiesa di Efeso, la chiesa di tutte le chiese, no? Di Efesini, di Efeso, non solo di Efeso, tutte le varie Filippi e tutte le varie chiese che lui poi ha fondato, erano persone che si erano convertite. Anche lui si era convertito. Pensate, lui che era un fariseo, integerrimo, però nell'errore rispetto alla vera fede, è caduto da cavallo. San Paolo, guardiamo prima questo paradigma, questa conversione paradigmatica. Come si è convertito San Paolo? Come si è convertito? Lui andava a Damasco perché aveva con sé una lettera per arrestare dei cristiani, cioè di gente che già si era convertita e credeva a Gesù. A un certo punto, sulla via di Damasco, cade da cavallo, folgorato. Si trova per terra, cieco, abbagliato da una luce, e una voce che gli dice, vedete, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi persegui? Era Gesù, no? E allora lui risponde, Signore, chi sei? No? Io sono colui che tu perseguiti. San Paolo sapeva benissimo che Gesù era stato crocifisso. Allora ecco qua che cosa succede, vedete? San Paolo si converte a Gesù perché si scontra con il suo amore. Si scontra con il suo amore. Cade da cavallo. E poi il Signore gli dirà: ti insegnerò quando dovrai soffrire per me. Ma vediamo un'altra conversione, vediamo la conversione Zaccheo. Zaccheo. Chi era? Un ladro. Era un ladro, era uno che faceva le truffe, le frodi. Oggi diremmo, che ne so, uno insomma, che ruba la gente, che faceva del male, no? A un certo punto voleva vedere Gesù, Gesù passa sotto l'albero dove lui, su questo sicomoro dove lui si era arrampicato, e dice Gesù, rivolgendogli la parola, cosa che lui rimase diciamo, sbalordito, Zaccheo, scendi, perché io oggi mi devo fermare a casa tua. Vedete, anche qui Zaccheo si scontra con che cosa? Con l'amore di Gesù. Gesù non gli dice, Zaccheo, vattene via, tu sei un ladro, tu sei un assassino. Zaccheo si scontra con l'amore di Gesù e diviene credente, ma credente forte, no? Oppure l'emorroissa che dice, se riuscirò a toccare il mantello, sarò guarita, e tutti quelli che sono stati guariti da Gesù e poi sono diventati credenti, con che cosa si sono scontrati? Con l'amore di Gesù, con l'amore di Gesù, con la misericordia di Gesù, che non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo, noi. Allora ecco la regola aurea che ci dà Gesù, che che ci dà San Paolo, ma prima ancora ce la dà l'Immacolata, è l'amore per Gesù che ci converte. Questa è l'importante conclusione di questa nostra meditazione. Quello che converte è l'amore verso Gesù. Uno potrebbe dire, ma un momento, possiamo credere in Dio perché le famose cinque argomentazioni, no, dell'esistenza di Dio e di San Tommaso. Ma certo, l'intelletto anche l'assenso della ragione necessario, no? E noi possiamo fare qualcosa di apologetico, cioè dire. Beh, certo, perché esiste qualcosa anziché niente? Perché tutto quello che vediamo è ordinato? Perché tutte le cose sembrano state fatte da un'intelligenza superiore? Sì, questi sono ragionamenti che ci rafforzano, che ci possono aiutare, ma la fede viene, la conversione viene se noi ci non incontriamo, se ci scontriamo con l'amore di Gesù. Guardate tutti quelli che sono stati, erano ciechi e sono diventati vedenti, erano morti e sono risuscitati, no? Lazzaro, gli altri, no? I paralitici che hanno cominciato a camminare, no? I lebbrosi, no? Erano 10, sono stati guariti tutti e 10, ma uno solo è tornato indietro a rendere gloria a Dio, a ringraziare. Per giunta uno straniero, diceva Gesù. E quindi è l'unico che si sarà veramente convertito. Ha ricevuto del bene, ha ricevuto e si è visto avvolto dall'amore. È questo che ci converte, cari amici, anche a noi che crediamo di essere già convertiti. Se non mi immergo nell'amore di Cristo, non sono convertito bene, sono convertito all'acqua di rosa. Vi dirò di più, vi dirò di più. Dice Sant'Alfonso che, guardate qua, no? La meditazione delle massime eterne, questo libretto, per Sant'Alfonso, è sempre orientata all'amore di Dio. Perché, diceva, le conversioni fatte per solo timore sono di poca durata. È sua caratteristica il frequente richiamo alla fiducia nell'amore misericordioso di Dio. Allora qualcuno, incontrandomi, mi potrebbe dire, Antonio, bada bene che tu non sei sulla strada giusta. Tu se continui così vai a finire all'inferno, eh? A finire l'inferno. E io potrei credere a questo mio interlocutore e dire: ma che cosa mi stai dicendo? Perché dovrei andare a finire l'inferno? Perché tu non credi, non ami, non speri. Tu vai all'inferno. E che cos'è l'inferno? Una sofferenza eterna. Che paura! Adesso mi converto. Bene, dice Sant'Alfonso, le conversioni fatte per solo timore sono di poca durata. E io aggiungerei le conversioni o pseudo conversioni o presunte tali conversioni che avvengono per un lavoro puramente intellettuale, prima visto la paura, no? Di andare all'inferno, poi una conversione sulla base intellettuale. Credo in Dio perché è evidente che qualcuno, il mondo l'ha fatto. È evidente che gli esseri umani sulla Terra non possono venire dal vento, dall'acqua, dalle molecole. C'è un progettista, un artefice. Allora credo in Dio. Faccio un ragionamento. Dura poco. Dura poco. È una conversione fragile. Sapete che cosa ha detto nostro Signore Gesù Cristo? Nostro Signore Gesù Cristo a un certo punto ha detto: quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Che cosa intendeva dire il Signore? Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. È vero, tanta gente si era convertita perché lo vedeva accreditato dai miracoli, dai morti che risuscitavano. Però Gesù ha detto, quando sarò innalzato la terra, attirerò tutti a me. Intendeva dire, quando starò sulla croce, quando sarò sulla croce, sospeso fra il cielo e la terra, sospeso fra il cielo e la terra, attirerò tutti a me. Dunque, la passione e la morte di Gesù, che sono lo specchio del suo infinito amore, questi ci attirano a Dio. Dio non ci prende per il cervello, ci prende per il cuore. Pensate un po'. Che bella cosa questa. Perché è bella? Perché se Dio ci prende per il cuore, può prendere un bambino che non ha nozioni di fisica, non ha nozioni di cosmologia, che non ha nozioni di filosofia, non ha nozioni di niente. Eppure, se non vi farete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Io adesso vado un po' a memoria, ma mi sembra che l'unico momento in cui Gesù abbraccia qualcuno è nel momento che gli presentano un bambino e lui lo abbraccia, Gesù lo abbraccia. Pensate un po' a questo bambino, chissà chi era, non lo sappiamo, ma... Certo, non so, San Giovanni poggiava il suo capo sul petto di Gesù. Gesù parlava con San Pietro, Sant'Andrea, ma l'unico essere umano che Gesù ha abbracciato, o perlomeno quello che sta scritto nel Vangelo, era un bambino. Lo ha abbracciato. E ha detto, se non vi farete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E no, nessuno scandalizzi uno di questi più piccoli, perché vi dico che i loro angeli stanno, no, alla presenza del Padre mio. Quel ragazzino era puro di cuore, ed è stato preso per il cuore. Gesù lo ha preso per il cuore. Quindi, vedete quanti di noi sono piccoli di intelletto, come dicono i francesi, no? Piccole virtù. Non capisco tanto, tutto sommato, insomma, non capisco la matematica, no? Sono ignorante, astento so scrivere. Non vuol dire niente. Perché tanto... Basta che guardi il crocifisso. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ce l'hai gli occhi? Anche se non avessi gli occhi, toccandolo, quest'uomo messo in croce, capisci? E lui ti ha preso, ti ha catturato, ti sei convertito. Perché nessuno può resistere all'amore di Dio. Nessuno può resistere. Questo ci diceva anche Sant'Alfonso, no? Ora, io chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale, vedete, un paio di minuti, e poi riprendiamo questa nostra chiacchierata. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, siamo di nuovo tornati in diretta. Stavamo facendo qualche riflessione sulla Quaresima come tempo di conversione. Come facciamo a convertirci bene se crediamo già di essere convertiti? E come fare per aiutare le persone che non credono, gli atei, gli agnostici? Coloro che si sono allontanati in qualche modo, no? Ingannati da tante cose, soprattutto dal mondo, si sono allontanati dalla fede, coloro che lo ammettono pure dicendo: io so che non credo, io non ho il dono della fede. Che cosa dire a noi stessi e a questi fratelli e sorelle? Per Sant'Alfonso, seguendo le orme di Gesù, seguendo le orme dell'Immacolata, seguendo le orme di San Paolo, ci dice una cosa molto importante. E San Paolo è ancora più esplicito. Non sono venuto a voi, dice a una di queste chiese, con dei ragionamenti, no? Perché non fosse vanificata la croce di Cristo. Capite? È tutto qui. Quello che attira. Noi siamo uomini, siamo tutti uguali. Quello che ci fa diventare credenti non sono i ragionamenti, è la croce di Cristo. Allora, per esempio, ci siamo domandati, no? Ma io perché voglio bene a mia madre? Ma io perché voglio bene a mio padre? Perché amo i miei genitori? Se sono una persona normale. Perché qualcuno mi ha fatto un ragionamento, perché qualcuno mi ha detto: ah, guarda, tu lo sai che se sei sulla faccia della terra, lo devi al fatto che i tuoi genitori si sono innamorati, si sono sposati, si sono uniti nella carne, ti hanno generato. Oppure perché qualcuno ci dice: guarda che tua madre ha fatto così, ha fatto colà. Non sono i ragionamenti. Noi amiamo i nostri genitori perché siamo stati amati dai nostri genitori. Cioè l'amore, dicono i matematici, è una proprietà riflessiva, commutativa e transitiva. Cioè l'amore è diffusivo, l'amore con amor si paga. E quello che attira, abbiamo detto, le anime, non sono tanto i ragionamenti, quanto il cuore. Consideriamo per esempio Isaia, no? Questo profeta che è vissuto 750 anni prima di Gesù. Eppure amava Dio in maniera indicibile, al punto che è stato profeta e che ha dato la vita. No? Sappiamo che Isaia è stato martirizzato, ecco, per essere stato profeta dell'Altissimo in un popolo, che era il popolo degli Israeliti, che si era anche allontanato da Dio. E quindi Isaia faceva di tutto per riportarlo alla fede nel vero Dio. Che cosa ha visto Isaia per cui era così innamorato di Dio? Perché ha ragione Sant'Alfonso, Gesù, Immacolata, San Paolo, a dire che Dio ci rende credenti prendendo, ci converte prendendoci per il cuore, non per il cervello? Sentite qua. Che cosa dice Isaia e che cosa ha visto Isaia? Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Incredibile. 750 anni prima di Gesù, Isaia ha visto il servo sofferente di Yahweh. Ha visto la passione e morte di Gesù. Allora, cari amici, tutta questa meditazione nostra c'ha una conclusione che è semplicissima. Ci vogliamo convertire? Vogliamo dire a un nostro figlio, no? Che magari è diventato incredulo. Senza fare tanti ragionamenti, no? Senza andare a finire a chi ha creato l'universo, a chi ha ordinato l'universo. Portiamogli o portiamolo davanti a un crocifisso. Portiamolo davanti a un crocifisso. Noi stessi poniamoci davanti a un crocifisso e diciamo: chi è costui che pende da questa croce? È la risposta quella importante. Gesù è colui che per amore mio ha patito ed è morto sulla croce, per salvare me, per salvare noi. Allora, chi conosce bene l'animo umano sa che davanti a questa cosa, se la si capisce, non si può rimanere le stesse persone di prima. No? È come San Paolo che cade dal cavallo, no? Gesù, che era morto in croce, gli dice: io sono colui che tu perseguiti. E lo stesso San Paolo dice, in un'altra lettera che lui ha scritta agli ebrei. Pensate che gli ebrei stavano completamente fuori strada, no? Perché erano quelli che credevano di credere, ma non credevano, oppure credevano a un Dio che non era il vero Dio, o perlomeno era il vero Dio perché è il Dio di Mosè, di Isacco, di Abramo. Però se l'erano ridisegnato a modo loro, no? Vedevano soltanto le prescrizioni, le norme, come rispettare questo, come fare le abluzioni, come lavare le stoviglie fuori. E Gesù gliel'ha fatto capire, no? Siete fuori strada. Ebbene, nella lettera agli Ebrei, no? Al capitolo 12, a un certo punto, San Paolo dice agli Ebrei, alla gente come lui, cioè della sua stessa Tirpes. Dice: pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quindi ormai l'abbiamo capito, no? Se ci vogliamo veramente convertire durante questa quaresima, se abbiamo bisogno di correggere la rotta che stiamo seguendo, noi che siamo in questa barca, che è la Chiesa, se vogliamo, dico a una persona cara, no? Dire una parola, no? Che lo possa riportare alla fede, non servono tanti ragionamenti, Basta che tiriamo fuori il crocifisso che sta appeso al nostro rosario e gli diciamo: guarda, pensa attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori per la tua salvezza. Per la tua salvezza. Dice Isaia che il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Sapete che cosa succede? Succede che la serratura che chiude il nostro cuore salta per aria. Salta per aria. E siamo convertiti. E crediamo in Dio. E amiamo Gesù Cristo. E la sua Santissima Madre che ha patito come corredentrice insieme a lui. Sant'Agostino, ai piedi di Gesù crocifisso, diceva questa preghiera: incidi, Signore, le tue piaghe sul mio cuore, affinché io vi legga il tuo dolore e il tuo amore. Il tuo dolore per sostenere te, per te. Ogni dolore, il tuo amore per disprezzare per te ogni altro amore. Sant'Agostino, no? Allora, è bella questa faccenda, no, della Quaresima 2023, perché effettivamente dopo aver seguito Gesù, che è entrato nel deserto, ha patito le tentazioni, ci ha insegnato come, da chi ci dobbiamo difendere, di chi avere veramente paura, no? A un certo punto fa come un salto, no? Cioè, se ci vogliamo veramente convertire, dobbiamo arrivare non all'inizio della vita pubblica di Gesù, ma alla fine della vita pubblica di Gesù. Dobbiamo contemplare nostro Signore che come una pecora muta di fronte ai suoi tosatori non aprì la sua bocca, schiacciato per le nostre iniquità. Cari amici, questa è la riflessione di questa settimana. E direi che in un certo senso ci mette sulla strada giusta. Perché? Perché con questa meditazione noi vediamo che possiamo avvicinarci a nostro Signore e crescere nell'amore. La meditazione, vedete, che abbiamo provato a fare questo pomeriggio, dice San D'Alfonso che la meditazione è la preghiera necessaria, lo dice qui testualmente a pagina 8, necessaria per la vera conversione a Dio e per la perseveranza nella grazia di Dio. Chi fa meditazione, come noi abbiamo provato quest'oggi, difficilmente cade in peccato. E se per disgrazia vi cade, difficilmente seguiterà a vivere in tale miserabile stato. O lascerà l'orazione di meditazione, o lascerà il peccato. L'orazione e il peccato non possono stare insieme. E questo è anche l'altro risultato che vorremmo guadagnare in questa nostra puntata del missionario. Riassunto. Quello che converte l'uomo è l'amore di Dio. Primo. Quello che tiene lontano l'uomo, ecco, abbiamo appena detto, dal commettere peccati è anche la meditazione. Chi medita non pecca e chi pecca non medita. Allora, cari amici, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.